3. A San Nicola, dopo la sistemazione del governo italiano, si faceva la stessa vita di prima, come al tempo dei napoletani. Anzi, era questo uno degli argomenti sfoderati dai liberali contro i sorci, durante le discussioni politiche che si impegnavano continuamente all'ombra dei chiostri. Avete visto? A darvi ascolto doveva succedere il finimondo, dovevano mandare all'aria il convento, e invece è sempre ritto. Per il momento i monaci seguitavano a far l'arte del Michelasso. Il principino, crescendo, indiavolava. Prepotente coi fratelli, incuteva adesso un vero terrore ai camerieri, dai quali pretendeva le cose più proibite. Coltelli arrotati, per lavorar canne, delle quali faceva, cerchiandole di fil di ferro, schioppi e pistole. Polvere da sparo per caricare queste armi che gli potevano scoppiare, Dio liberi, tra le mani e accecarlo di tutte e due gli occhi. Razzi e tric-trac e altri fuochi artificiati per cavarne la polvere, oppure zolfo, salnitro e carbone per farla da sé. Aveva un'inclinazione istintiva e invincibile per la caccia. Nel giardino, durante la ricreazione, non potendo far altro, tirava sassate agli uccelli, a costo di spaccar la testa a qualche compagno, o si arrampicava sui muri per distruggere i nidi dei passeri a rischio di fiaccarsi il collo egli stesso. E quando i camerieri non lo contentavano, non gli procuravano le reti, il vischio, la polvere, li strapazzava, li denunziava al maestro per colpe inventate di pianta, li metteva a più dure prove buttando all'aria ogni cosa nella propria camera dopo che essi l'avevano rifatta. La smania di fumare non gli era neppure passata. Attribuendo alla cattiva preparazione del tabacco l'ubriacatura presa al tempo della rivoluzione, volle fumare sigari per davvero e prese un'ubriacatura più terribile della prima. Scoperto anche questa volta, il maestro si decise a dargli un gran castigo, vietandogli di uscire per una settimana. Ma poi la settimana fu ridotta a 3 giorni, grazie all'avvicinarsi del Natale. Ogni anno, per questa ricorrenza, ciascuno dei novizi doveva recitare una predica e riceveva in premio un'onza di quattrini, quasi 13 lire della nuova moneta, più una scatola di cioccolata e 2 galletti vivi. La predica di Natale toccava quell'anno 61 a Consalvo Uzeda. L'aveva scritta il padre bibliotecario, che era letterato, perciò invece che nelle poche paginette degli altri anni consisteva in un bel quadernetto. Egli, che aveva una memoria di ferro e una faccia tosta a tutta prova, aspettava la cerimonia con una tranquillità e una sicurezza ignote ai compagni, ai quali i regali costavano 15 giorni d'ansia e 1 di vera paura. Il giorno della funzione, il capitolo dove i monaci avevano già preso posto nei loro stalli, fu invaso dalla consueta folla dei parenti maschi. Le donne, per via della clausura, restavano accanto, nella sacrestia, della quale lasciavansi spalancate le porte. Tutti esclamarono piano: «Che bel ragazzo! Come franco e sicuro!» Quando il principino, vestito della candida cotta piegolinata, salì sul pulpito, guardò tranquillamente la folla degli spettatori e spinse uno sguardo alla sacrestia, rigirandosi tra le mani il rotoletto del manoscritto e tossicchiando un poco prima di cominciare. Sotto lo stallo dell'abate, in mezzo al principe, al duca d'Oragua, a Benedetto Giulente, Don Eugenio diceva: «Guardate che padronanza, se non pare un predicatore consumato!» Ma la stupefazione crebbe a dismisura quando il ragazzo, aperto il fascicolo e datavi un'occhiata, lo abbassò, recitando a memoria: «Reverendi padri e fratelli dilettissimi, era una notte del più rigido verno, allorquando in una stalla di Nazareth», e tirando poi via sino in fondo, senza guardare neppure una volta lo scartafaccio, gestendo, facendo pause, cambiando il tono della voce come un oratore provetto, come un vecchio attore sul palcoscenico. Finito che ebbe, risceso che fu, per miracolo non lo soffocarono dagli abbracci, dai baci. La principessa aveva le lacrime agli occhi. Donna Ferdinanda, anche lei, era commossa, ma quantunque muta, l'ammirazione del deputato, al quale la sola idea della folla serrava la gola e annebbiava la vista, non era la meno profonda. «Che presenza di spirito! Che franchezza!» E tutte le signore lo attiravano, l'abbracciavano, lo baciavano in viso. Egli lasciava fare, restituiva i baci sulle guance fresche e profumate, torceva il muso dinanzi alle flosce grinzose e, oltre ai regali del convento, intascava le lire che gli davano gli zii. Il più contento con tutto questo era Fra Carmelo. Gli pareva d'essere l'autore di quel trionfo, d'aver diritto ad una parte degli applausi, delle congratulazioni, dei baci delle signore. Non aveva covato con gli occhi quel ragazzo nei 5 anni del noviziato? Non aveva vantato il suo ingegno, predetto la sua riuscita? I maestri si lagnavano perché non amava lo studio. Doveva dunque fare il medico o l'avvocato o il teologo? Ai benedettini ci stava per ricevere l'educazione conveniente alla sua nascita. Poi sarebbe andato a casa sua a fare il principe di Francalanza. E questo era il giorno che Consalvo aspettava. Per l'impazienza di non vederlo arrivare, per farsi mandar via, egli sfrenavasi sempre più. Metteva con le spalle al muro non più i fratelli e i camerieri, ma lo stesso maestro. Durante la rivoluzione e subito dopo, i tignosi avevano tolto dal convento Michelino, i curcuma Gasparino, i cugnò Luigi. Né altri novizi erano entrati fuorché Camillo Giulente, giacché dicevasi che il governo avrebbe soppresso i conventi. Restavano soltanto coloro che le famiglie destinavano a professarsi, Giovannino Radalì, fra gli altri, il figlio del pazzo. Morto suo padre, la duchessa, per amore del primogenito, destinava il secondo a farsi monaco. Ma Consalvo, che non doveva professarsi, voleva andar via, al più presto, subito. E invece suo padre, ogni volta che egli gli domandava «Quando tornerò a casa?», rispondeva col solito suo fare secco e freddo che non ammetteva replica. «Ho da pensarci io!» E non ci pensava mai, e il ragazzo sentiva crescere l'avversione che quel padre rigido, del quale non rammentava una buona parola, gli aveva ispirata. Quando andava a casa in permesso, egli stava un momento con la mamma, poi se ne scendeva giù nella corte, passava in rivista i cavalli e le carrozze, domandava il nome di tutti gli arnesi delle scuderie, e la tonaca gli pesava, perché non gli permetteva di salire a cassetta e di imparare a guidare. «Aveva tempo di spassarsi», gli diceva Orazio, il nuovo cocchiere, poiché Pasqualino era partito per Firenze al servizio dello zio Raimondo. Ma egli voleva spassarsi subito, sottrarsi alla tutela dei monaci, fare quel che gli piaceva. E all'idea di dover tornare nella prigione del convento, invidiava perfino le persone di servizio, il figlio di donna Vanna, Salvatore, che era entrato in casa Uzeda come mozzo di stalla e passava tutto il santo giorno a cassetta, scarrozzando per la città. Consalvo lo invidiava e lo ammirava per le tante cose che sapeva, per le male parole che diceva liberamente, e Fra Carmelo, sonata l'ora di ricondurlo al convento, doveva sgolarsi un bel pezzo prima di stanarlo dalla stalla o dalla scuderia. «Che hai fatto?» gli domandavano la mamma e la zia. «Nulla», rispondeva un po' rosso in viso. Era stato ad ascoltare i discorsi di Salvatore, che gli narrava le gesta di tanti padri benedettini. «La notte se ne escono per andare a trovare le amiche e certe volte le conducono con loro, nello stesso convento, avvolte nei ferraioli. Il portinaio finge di capire che sono uomini. Vostra Eccellenza che c'è dentro, non le ha mai viste?» Non aveva visto nulla lui, e tutte quelle cose apprese in una volta lo stupivano e lo turbavano. «Ma non è peccato?» faceva il famiglio, «se avessero cominciato essi. Hanno fatto sempre così i monaci. I fratelli non sono quasi tutti figli dei vecchi padri? Anche Fra Carmelo?» Fra Carmelo è un'altra cosa. È bastardo del bisnonno di Vostra Eccellenza, fratello spurio di Don Blasco. Perciò mio zio? E Baldassarre anche lui, fratello bastardo del signor principe. Si sono spassati i signori Uzeda. Poi, quando sarà grande, si divertirà anche Vostra Eccellenza. Ah, come aspettava di crescere! Con quanta impazienza, con qual rancore verso il padre vedeva scorrere i giorni, le settimane, i mesi e gli anni in quella prigione. Con qual animo udiva adesso le prediche severe dei monaci, dopo aver saputo la loro vita. Spesso discorreva di queste cose segrete con Giovannino, gli diceva quel che avrebbe fatto appena fuori del convento, e Giovannino stava a sentire con aria stralunata, quasi non capisse. Era così quel ragazzo. Alle volte furioso come un diavolo, alle volte inerte come uno scemo. Voleva anche lui andar via dal convento e dava a giorni in ismanie terribili, ma poi si persuadeva dei ragionamenti della duchessa sua madre, che i quattrini di casa erano tutti del fratello Michele, che a San Nicola sarebbe stato da signore fra tanti altri signori, e si chetava, non pensava più a scapparsene, non invidiava la futura libertà di Consalvo. Finita l'agitazione politica, era venuta meno una gran causa di risse al noviziato e tra i padri, ma questi avevano trovato un'altra ragione di battagliare. Le voci relative alla prossima soppressione dei conventi erano state confermate da Roma. Non poteva passar molto che il governo degli usurpatori avrebbe messo le mani sui beni della Chiesa. Don Blasco s'era nettata la bocca contro i liberali, i fedifraghi, nemici di Dio e di loro stessi, che non avevano voluto dargli retta. Adesso però, più che gridare, bisognava prendere un partito in previsione di quell'avvenimento. A San Nicola s'era sempre speso allegramente tutta la rendita del convento, nella certezza che la cuccagna sarebbe durata sino alla fine dei secoli. Ma col mondo sottosopra, col pericolo che il governo abolisse davvero le corporazioni religiose, non era più conveniente moderare le spese perché il più corto non rimanesse poi da piede? L'abate, come sempre, aveva preso consiglio prima di tutto dal priore. Padre Don Lodovico, modestamente, non aveva voluto pronunziarsi. «Che posso dire a vostra paternità? L'avvenire è nelle mani di Dio. Dalla nequizia dei tempi c'è tutto da aspettarsi. I nemici della Chiesa sono capaci di questo e d'altro. Non mi stupirei se ricominciassero le persecuzioni dell'infernale 89. Egli era sincero nel suo livore contro il nuovo ordine di cose, che da principio aveva appoggiato per politica, per tenersi bene con la nuova potestà temporale. Ma la soppressione dei conventi distruggeva tutti i suoi sogni di rivincita, di predominio, d'onori. Che cosa gli importava oramai del bilancio di San Nicola, mentre pericolava tutto il proprio avvenire, il frutto di 15 anni di politica, mentre egli doveva pensare a una nuova via da battere, a un altro scopo verso il quale dirigere la propria attività. E quel poveromo dell'abate insisteva per avere la sua opinione sulle miserie della spesa quotidiana. «Dimmi tu come debbo regolarmi, che cosa faresti al mio posto?» Un momento Don Lodovico provò la tentazione di levarselo dai piedi, ma chinato il capo, con maggiore umiltà di prima, rispose: «Vostra paternità è troppo buona. Le economie mi sembrano sempre lodevoli. Se il Signore non permetterà che i suoi servi siano messi alla prova, avremo qualche cosa di più da destinare alle opere buone». Così l'abate s'era pronunziato per il risparmio, d'accordo col capitolo. Ma i monaci non furono tutti d'un sentimento. Tra quelli che non credevano possibile la soppressione, tra gli altri che temevano di dover rinunziare al lusso di cui avevano sempre goduto, il partito delle economie trovava molti oppositori. In mezzo ai due campi, Don Blasco non voleva né tenere né scorticare, scaraventandosi a un tempo contro gli uni e gli altri. Combattere il sistema delle economie con la speranza che il governo non commetterebbe la spoliazione, egli oramai non poteva più, se questa spoliazione aveva prevista e rinfacciata ai traditori liberali. E del resto, le economie destinate ad essere spartite tra i monaci in caso di scioglimento erano, nel suo modo di vedere, poiché egli avrebbe avuto la propria parte uscendo dal convento. Però non voleva rinunziare allo scialo cui era avvezzo. E poi lo stesso fatto che questo partito era capitanato dall'abate e dal nipote priore e da tutti quelli del capitolo faceva che egli si scagliasse contro di loro, chiamandoli lerci straccioni, gridando: «Vadano a fare i locandieri o i bottegai, si mettano a vender l'olio, il vino e il caciocavallo. A questo son buoni, per questo mestiere sono nati». Udendo dall'altro canto i patriotti cullarsi nella certezza che il governo, in ogni caso, avrebbe pensato a loro, s'evacuava. «Il governo vi butterà fuori a pedate e vi porgerà il sedere da baciare. Giuda vende Cristo, ma n'ebbe almeno 30 denari. A voi altri toccheranno calci nel preterito per giunta». In fondo, all'idea della spartizione dei quattrini, di possedere finalmente qualcosa di suo, era per le economie, pure combattendole. Del resto, a San Nicola, la spesa era grande non tanto per il valore delle cose acquistate, quanto per il modo regale di sperperare i quattrini, di compensare il più piccolo lavoro, di far godere ai primi venuti il ben di Dio accatastato nei sotterranei del convento. Con un certo ordine, lasciando che i cuochi rubassero un po' meno di prima, che i fratelli destinati al governo dei feudi s'arricchissero in un tempo un poco più lungo del consueto, c'era da riporre ogni anno una somma che avrebbe fatto l'agiatezza di parecchie famiglie. Ma le case regalate ai protetti dei monaci, per esempio, non bisognava toccarle. Don Blasco avrebbe voluto veder proprio questo, che avessero tolta la bottega e il quartierino alla sigaraia, e né lui né gli altri volevano rinunziare ai loro diritti. Spesato ed alloggiato, ciascun padre aveva 3 rotoli d'olio al mese, una soma di carbone, una salma di vino, tutta roba che andava a finire dalle amiche. Ora i risparmi stavano bene, ma ciascuno pretendeva il suo. L'abate, o di buona o di mala voglia, doveva lasciarli fare. Egli del resto chiudeva adesso un occhio perché aveva da propiziarseli. Camillo Giulente, compiti 20 anni ed espressa la ferma decisione di pronunziare i voti, era passato al noviziato formale. C'era stato bisogno di una votazione per questo, e l'opposizione contro l'intruso, scatenatasi più violenta, aveva gridato e minacciato alto per impedire la sanzione dello scandalo. Ma l'abate aveva insistito personalmente presso tutti i padri, raccomandando quel ragazzo, facendo rilevare le sue eccellenti qualità, il profitto ricavato negli studi, la sua triste situazione di orfano povero. Ai Capoccia aveva fatto parlare dal vescovo e scrivere dai parenti, dalle persone che potevano esercitare qualche influenza sull'animo loro. Così qualcuno s'era piegato, altri aveva dato una promessa in aria e, insomma, nonostante le grida e i complotti, Giulente era stato ammesso, ma per pochi voti. La notizia aveva fatto chiasso. I nobili improvvisati, di fresca data, se ne erano rallegrati come di una fortuna loro propria, riconoscendo l'influsso dei nuovi tempi, l'azione spregiudicata dei padri liberali. Ma tra i puri lo scandalo durava ancora. Adesso, passato l'anno di prova, innanzi che il novizio potesse pronunziare i voti, bisognava che il capitolo rinnovasse lo scrutinio. L'abate, quantunque sicuro del fatto suo, pure trattava tutti con le molle d'oro, s'affidava a don Lodovico, gli esponeva le nuove ragioni che dovevano indurre i monaci a dire di sì. Dopo un primo voto favorevole, era mai possibile darne uno contrario? Se durante tutto questo tempo il giovanotto era stato il vivente esempio del rispetto, dell'umiltà, dello zelo religioso? Del resto, se quel che si temeva dovesse realmente accadere, se il governo avesse soppresso i conventi, che fastidio poteva dare il nuovo monaco agli antichi? Era bene, anzi, nelle tristizie dei tempi, far vedere ai persecutori della Chiesa che lo stato monastico rispondeva a un vero bisogno sociale se, col pericolo di non goderne più i vantaggi, i giovani chiedevano egualmente di sopportarne i pesi. E l'abate, assicurato da don Lodovico che tutto sarebbe andato a seconda, dormiva tra due guanciali. Arrivato il giorno della votazione e posta ai padri la questione se volevano fra loro il Giulente, 30 sopra 32 votanti risposero no, e 2 soli consentirono. «Per una volta che si ragiona!» esclamò don Blasco quasi sotto il naso di sua paternità. Il complotto era stato preparato sottomano da un pezzo. Alla prima votazione una metà dei votanti s'erano lasciati piegare, sapendo bene che quel voto non pregiudicava nulla, che bisognava poi tornare da capo. Ma dovendo ora dir sul serio, nessuno aveva più esitato. Borbonici e liberali, fautori e avversari dell'abate, il partito delle economie e quello dello scialo s'erano tutti accordati nell'opporsi all'ammissione tra i discendenti dei conquistatori del regno e dei viceré di un pronipote di mastri notari come Giulente. Non importava loro della prossima o lontana fine della cuccagna, né dell'esempio da dare nell'interesse della religione. C'era innanzitutto il principio di tener alto il bestiame da non confondere, come diceva don Blasco. Se il giovane era orfano e povero, gli si sarebbe dato da dormire e da mangiare, come a uno dei quei tanti parassiti che vivevano sul convento, ma permettere che rivestisse la nobile tonaca benedettina? Che gli si dicesse vostra paternità? Che sedesse alla loro mensa? E per tutta la clientela del convento corse un lungo sussurro di approvazione. Così andava fatto, sin dal principio. Era una bella lezione data all'abate. Il giovanotto, dal dispiacere, dalla vergogna, restò un mese senza farsi vedere. Quando riapparve, pallido e con gli occhi rossi, non si seppe che cosa farne. Se i padri non l'avevano voluto, non era più possibile rimandarlo tra i novizi, alla sua età e dopo quello scandalo, specialmente, che attirava sul povero diavolo le beffe e gli insulti del principino e dei suoi compagni. Così l'abate dovette assegnargli una camera fuori mano, in fondo a un corridoio deserto. E Giulente, lasciato l'abito di San Benedetto per l'umile veste del prete, se ne stava tutto il giorno a studiare sui libri che il suo protettore gli faceva mandare dalla biblioteca. Al refettorio, né i padri né i novizi volendolo con loro, egli mangiava alla seconda tavola, in compagnia dei fratelli di servizio. Don Lodovico esprimeva il proprio dolore all'abate per questa persecuzione. Egli si era guardato bene dal far la propaganda della quale sua paternità l'aveva pregato, prima di tutto perché il suo proposito di neutralità glielo vietava, poi perché neppur lui voleva Giulente al convento. Non di meno era stato il solo a votare il sì, per dimostrare al superiore la propria fedeltà, sicuro frattanto dell'unanime opposizione dei monaci. Dopo l'esito dello scrutinio, gettava la colpa sulla doppiezza dei padri, che dopo tante promesse, all'ultimo momento, per uno stupido pregiudizio, s'eran disdetti. E così la baracca andava avanti, col solito armeggio dei partiti, con le solite discussioni più o meno burrascose, quando un bel giorno tutta la frateria fu messa a rumore da un avvenimento straordinario, come al tempo della rivoluzione. Segue.